scrogno, attestato unanimemente nel 1884 da dizionari, la parola scrogno apparirebbe per la prima volta, secondo il Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, nel libro Le avventure del colonnello Ronchonneau di Gustave Frison. È quella che si definisce tecnicamente un'alterazione eufemistica, un'esclamazione inventata che si usa al posto di un'espressione blasfema, tipica del registro volgare, come poteva essere quello di un vecchio soldato. E infatti oggi il termine, che designa per metonimia un vecchio soldato scontroso o un vecchio brontolone, viene utilizzato principalmente per indicare il malcontento, o almeno l'irritazione, di una persona non più giovanissima. I testimoni della sua vita e i personaggi dei suoi albi concordano unanimi su questo punto. Philippe Corentin era uno scrogneugneux, un brontolone, uno che spaccava il capello in quattro, un pignolo. Ma quando si parla dell'illustratore bretone, niente è come sembra. Questo è Pezzettini d'autore, la seconda stagione di Pezzettini, il podcast di Babalibri. Avventure, passioni e curiosità di chi dà vita ai vostri personaggi preferiti. Prima ancora che dell'ironia e dell'umorismo, infatti, Philippe Corentin è stato un maestro dell'autoironia. Le informazioni che ha fornito negli anni sulla sua vita sono sempre state scarse e frammentate, cosa che lo ha sempre molto divertito. Certo è che l'autore odiava le biografie, che ha sempre considerato testi lunghi e noiosi, troppo pieni di date e di geste eroiche autocertificate. La sua formula preferita per presentare se stesso era questa. Nato nel 1936, padre nel 1971, nonno nel 2000-2003. Un elenco a cui ora si deve aggiungere un altro anno chiave per la storia del protagonista. Il 2022, quello in cui l'estro esplosivo del disegnatore si è spento per sempre. Philippe nasce il 16 febbraio del 1936 a Boulogne-Billancourt, nei sobborghi di Parigi, per poi trasferirsi da bambino a Quimper, in Bretagna. La vita bretone gli è talmente congeniale che deciderà di cambiare il suo cognome di nascita, Lesseau, in Corentin, per omaggiare il patrono della sua amata città adottiva, a cui era intitolata la scuola elementare che ha frequentato. Non solo. Continuerà anche a dichiarare per tutta la sua vita di essere nato lì, mentre suo fratello gemello era nato a Parigi. Già, perché insieme a Philippe, quel 16 febbraio 1936, nasce anche Hélène, che rimarrà sempre Lesseau, anche egli illustratore. Per affrontare genitori capricciosi, è sempre meglio essere in due. «Ci assomigliamo molto, soprattutto io», dichiarerà Corentin, parafrasando il padre dell'umorismo francese Alphonse Allais. I due bambini crescono, divertendosi a confondere in continuazione chiunque abbiano intorno. Per far arrabbiare i genitori, i fratelli si scambiano costantemente i nastri di diversi colori con cui la madre adornava il loro abbigliamento per essere sicura di distinguerli. Non contenti, comunicano come gli eschimesi, strofinandosi i nasi, e praticano la criptofasia, il segreto che i gemelli inventano per parlare tra loro. Philippe sosteneva di ricordare ancora una di quelle frasi criptate. «Ar unab erala dep namilo», ovvero «non è vero, non c'è ancora fatto la pasta al pomodoro». Dopo aver partecipato alla guerra in Algeria, Corentin comincia nel 1968 a pubblicare le prime vignette, a cui è arrivato da autodidatta. Collabora con la casa editrice Hachette per riviste femminili come Elle, Marie Claire, Jardin de Mode e Vogue, e disegna per alcune case editrici. Realizza anche manifesti, guide illustrate, romanzi, accompagnando i movimenti politici e sociali di un'epoca tanto creativa quanto critica come gli anni 60, contro le guerre del Vietnam e dell'Algeria, l'esodo rurale, la caccia, l'inquinamento e per l'emancipazione delle donne. È con questa prospettiva che entra in un campo in rapida espansione illustrando racconti e romanzi. L'attività di illustratore al lavoro su testi altrui, però, gli sta stretta. Ogni volta che deve mettere il suo spirito e la sua ironia a disposizione delle parole di qualcun altro, il risultato non è soddisfacente. Mi sembrava di lavorare a cottimo, in modo geniale ma a cottimo. Era molto frustrante. È stato allora che ho deciso che in futuro avrei realizzato sia le immagini sia i testi, racconterà. Il suo primo progetto editoriale, tuttavia, si dimostra fallimentare. L'unico ideato realizzato insieme al fratello gemello Alain Lesseau È un corpo enciclopedico di 10 volumi che avrebbero dovuto descrivere il mondo degli adulti strizzando l'occhio al punto di vista dei bambini. Non arrivò oltre la terza uscita. Troppo pieno di livelli di lettura, di ironia e di giochi di parole. Incomprensibile per l'infanzia e contorto per i lettori adulti. Dopo questo esperimento, Philippe prende un'altra decisione. Invece di continuare a fare lo spiritoso, mi metterò in gioco e realizzerò dei veri libri per bambini. È così che Philippe Corentin diventa per la sua stessa definizione il Génial Gribouillet, lo scribacchino geniale della letteratura per l'infanzia. La trasformazione è incoraggiata da Arthur Hubschmidt, direttore editoriale della prestigiosa casa editrice per l'infanzia francese, l'École des Loisirs, che lo guida, nelle parole di Corentin, in tutto e per tutto. Per il disegno, per la storia, per il colore delle scarpe, per la sceneggiatura. All'occhio americano vede subito cosa c'è che non va. Il problema con lui è capire se il progetto che gli proponi è buono. Quando inizia a succhiarsi il pollice mentre legge la tua storia, perché ritrova la sua anima infantile, allora è vincente. La cosa fastidiosa è che nessuno lo ha mai visto succhiarsi il pollice. Comunque, mi diede buoni consigli, visto che i miei primi libri andarono subito bene. Due in particolare sono un piccolo successo. Il primo, pubblicato nel 1989, è Babbo Natale e le formiche. In passato Babbo Natale passava attraverso i camini. Ora, a causa di tutte queste antenne televisive, ciò non è più possibile. E insieme alla fidata renna Dindirindina, deve assolutamente trovare una soluzione. I due provano a rimpicciolirsi e trovano nelle gallerie dei topi una via d'accesso alternativa ai camini. Un topolino sostituisce persino la renna a traino della slitta per darle un po' di riposo.
Una sera, aspettando che il gatto di casa si addormentasse, Babbo Natale fu avvicinato da una formica. Anche lei si stupì che lui fosse così piccolo e che a trainare la sua slitta ci fosse un topo. Babbo Natale dovette raccontare ancora una volta la sua storia.
«Perché non passi per le nostre gallerie?» propose la formica. «Ne abbiamo tante, quante quelle dei topi, se non di più!»
La regina delle formiche pretese 2 tonnellate di miele e 800 barattoli di marmellata di fragole. Era molto golosa e anche molto curiosa.
«E come faranno i bambini a trovare i giocattoli ora che sono così piccoli, eh?»
«Oh, non si preoccupi, Sua Maestà. I regali riprenderanno la grandezza naturale non appena me ne sarò andato.» Babbo Natale tornò dai topi a prendere Dindirindina e decise di rimpicciolirsi ancora un po'.
L'altro libro arriva l'anno successivo, nel 1990. Si intitola L'Africa di Zigomar. Il topo Pippetto sogna di andare in Africa come la sua amica Rondine. Il merlo Zigomar accetta di portarlo lì, ma non ha il senso dell'orientamento. Un viaggio inaspettato li attende, in compagnia di una rana che si aggiunge come passeggera.
Il decollo è stato molto difficile, ma ora i tre amici sono a una buona altezza.
«Di, Zigomar, conosci la strada?»
chiede Pippetto preoccupato. «Non aver paura, Zigomar si è informato», lo tranquillizza il merlo. «È semplice, per sapere dove è il sud devi guardare dove nasce il sole, andare sempre dritto e quando incontri il primo elefante, quella è l'Africa.»
«E come fai a riconoscere un elefante?» chiede la rana.
«Alle zanne, signorina. Zigomar riconosce un elefante dalle zanne», risponde il merlo con un tono che non ammette repliche.
«Di un po', non erano oche quelle che abbiamo appena incrociato?»
chiede Pippetto. «Sì, e allora?» risponde Zigomar.
«Ma le oche non vanno in Africa?»
si stupisce la rana. «Sì, ma le oche sono sciocche. Si vede che hanno dimenticato qualcosa e per questo tornano indietro», insiste Zigomar. «Guardate, ecco il mare. L'Africa non deve essere lontana.»
Raccontare una storia è difficile. L'inizio mi fa venire il mal di testa. La parte centrale è un incubo e non parliamo del finale. Ma che giubilo quando tutto è a posto. Quando parlava del suo lavoro, Philippe Corentin si definiva imitatore e pigro. Non ho inventato neanche un tratto, quindi non c'è niente di mio. Detto questo, i miei albi sono abbastanza geniali, quindi è ovvio, devo aver pur preso spunto da qualche parte. Naturalmente non mancava di esternare il suo disprezzo per tutti coloro che l'avevano scandalosamente copiato. Albrecht Dürer, Gustave Doré, Winsor McCay, Edmond François Calvaux, Albert Dubut, Tex Avery e Gahan Wilson. Non c'era nessuna ricetta segreta tra le mani di Corentin. La magia era creata da carta usomano da 90 grammi, matite 2B appuntite con mina in grafite, gomma elettrica, la più grande invenzione dai tempi della tartiflette, come gli piaceva ricordare citando il famoso piatto della cucina francese, tempere comprate al supermercato all'angolo, pennelli numero 8 in pelo di scoiattolo, tanta acqua, carta assorbente e un po' di talento. Realizzava moltissimi schizzi, costringendo i suoi personaggi a posare per ore, spesso su una gamba sola, quando avrebbero dovuto correre. Ne riferiva a lui stesso le proteste. «È uno schiavista, un despota!» lo accusava il lupo. «È un razzista, non gli piacciono i dolci!» denunciava il babà. «E odia anche le verdure!» rincarava una carota rossa di rabbia. Nel 1994 arriva Patatrac. Il lupo protagonista del libro non è proprio contento. Non solo ha molta fame, ma nessuno pensa di fargli gli auguri per il suo compleanno. Sembra addirittura che i conigli stiano ridendo di lui.
«È ora di pranzo. Perché non sono tutti a tavola? Il lupo ha tanta fame, ancora più fame di prima. È un mangione, è un selvaggio, è un bestione. Non ama niente e nessuno. Ah, sì, ama giocare. Ma nessuno vuole giocare con lui. È chiaro. Nessuno gli vuole bene. Ecco, per esempio, oggi è il suo compleanno. Qualcuno ci ha pensato? Nessuno. È così. Si sono dimenticati di lui. Tutti lo sfuggono, lo ignorano. Per questo è tanto triste. Vorrebbe piangere.
Patatrac mi ha dato delle difficoltà, spiega Corentin. Volevo unità di luogo e ho dovuto creare almeno 10 ambientazioni prima di trovarne una che permettesse una circolazione logica dei personaggi all'interno della tana. Entrare nel campo dell'infanzia ha richiesto aggiustamenti senza compromessi all'approccio di Philippe Corentin. Lo scopo adesso era creare un lavoro stimolante che non facesse addormentare i bambini. In tutti i miei libri cerco di far ridere i bambini. Una storia andrebbe raccontata non per addormentarli, ma per svegliarli. E andrebbe letta loro anche la mattina. E per svegliarli bisogna solleticarli con situazioni che li facciano ridere. Per avvicinare il lettore al suo modo di narrare, l'autore ha dovuto combinare un livello più apertamente divertente a uno più sottile, con un lavoro magistrale sull'immagine e sul testo. Le narrazioni si sviluppavano così, dosando gli slanci della risata, gestendo l'economia dei silenzi, spogliando il messaggio sociale dagli eccessi di cinismo, ascoltando, rispettando e soddisfacendo il gusto dei bambini per le storie. Nei miei libri succede tutto in un quarto d'ora. Mi piace il movimento. Seguo i miei personaggi con la matita grassa in mano e quando corrono sollevano polvere come nei cartoni di Chuck Jones e Tex Avery. Per intensificare la suspense, la tensione e la densità drammatica, applico la regola delle tre unità: unità di luogo, unità di tempo e unità di azione. Corentin e Shakespeare dalla stessa parte. Nelle sue illustrazioni, gli interni sono perfettamente ordinati, sobri, funzionali. Quanto basta per conservare il cibo, mangiare, riposare, con un'impostazione che ricorda quella della pittura medievale. «Odio il disordine, tranne che sulla mia scrivania», commentava Corentin. «Il Medioevo è il riferimento alle fiabe. Quando cito Cappuccetto Rosso, quando parlo del lupo, parlo di un'epoca che devo rappresentare. Ecco perché i personaggi sono vestiti con abiti lunghi. Anche i mostri di papà sono medievali, ma non gli esseri umani che si oppongono a loro. I mostri rappresentano il nostro lato arcaico? Forse. Ma in più, se li vesto con abiti lunghi, non devo inventare gambe mostruose. Ed ecco il mio lato pigro. Papà esce nel 1995 e nel 2000 vince il premio Andersen. A letto leggiamo, poi dormiamo, ma all'improvviso si sente un forte grido. Papà! Un'altra storia di mostri? Sì, ma questa ha davvero, davvero qualcosa di speciale.
Lo sai perché hai fatto un brutto sogno, sciocchino? Perché hai mangiato troppa torta di piedi di mille piedi. Ecco perché. Ti sei lavato i denti? Bravo! Hai fatto la pipì? Bene! Su, pulcino mio, adesso fai una bella nanna. Sì, la nanna. Ma all'improvviso... Eh? Che cosa c'è qui?
Papà! Papà! Papà, c'è un mostro nel mio letto!
Oh, non aver paura! È solo un brutto sogno. Sai che cosa facciamo? Andiamo in salotto dalla mamma. Poi te ne torni a dormire. D'accordo?
Anche in papà c'è un doppio avanti e indietro. Un incontro che porta su un nuovo livello uno dei grandi topos della letteratura per l'infanzia, i bambini e i mostri. Quando ho mostrato le prime bozze mi è stato detto: è banale, visto e rivisto, ci sono miriadi di storie di mostri. Nel paese dei mostri selvaggi, una strana creatura nel mio armadio. Ho insistito e avevo ragione. Questo libro è un sogno. È inquietante. Funziona con ogni possibile interpretazione. Se gli interni erano ispirati alla storia dell'arte, i paesaggi e la natura di Corentin, rurali, collinari e senza alcun edificio all'orizzonte, avevano un'unica fonte di ispirazione, la sua amata Bretagna. Spesso sono legati ai ricordi delle vacanze in Bretagna o nelle Ardenne, teneva a specificare l'artista. Per le immagini delle fattorie mi rifaccio alle case delle mie nonne. Le stanze erano rustiche, un letto, un tavolo. Quanto alle costruzioni, è ancora il mio lato pigro ad avere la meglio. Per questo non ci sono borghi, nemmeno lontani. E sulla campagna, lo scrogno ignoto di Quimper aveva un'opinione inscalfibile, come avrebbe potuto essere altrimenti. Non mi piacciono gli alberi, ce ne sono troppi. Snaturano il paesaggio, nascondono la boscaglia e spargono foglie dappertutto. In campagna c'è troppo di tutto. Troppi fiori, troppe farfalle sui fiori, troppe mosche sulle fragole, troppe mele da raccogliere, detto da uno che si produce il sidro da solo, troppi uccelli da far tacere, troppe passeggiate, troppe amache. E che dire della natura? Al contrario degli ecologisti, Philippe pensava che non andasse protetta, ma che anzi bisognasse difendersi da essa. La natura punge, brucia, morde, graffia, avvelena, pizzica. Nessuna pietà per i pidocchi, le spine, i pungiglioni, le vipere, le vespe, i raggi UV, le alghe verdi, le radiazioni, le zecche, le valanghe, le onde alte, i virus. Nessuna pietà. Soprattutto per le zanzare. Il suo gusto per lo scorno, per lo sprezzo, non risparmiava neanche la sua stessa persona. Tra le cose che non piacevano a Corentin, infatti, c'era anche Philippe Corentin. Soprattutto allo specchio, la mattina appena mi sveglio, ironizzava l'autore, giocando a parlare di sé in terza persona. Non è un bello spettacolo. C'è qualcosa in lui che fa pensare al genio. Gli sarebbe piaciuto essere un po' più goffo e un po' più stupido. È bello essere dei geni, ma è estenuante. Quando nell'inverno del 2022 Philippe Corentin ha lasciato per sempre il suo corpo e il suo ingegno, è toccato proprio ad Arthur Hubschmidt dare al mondo la notizia di questa perdita. Philippe Corentin è morto il 7 novembre 2022 all'età di 86 anni. I suoi 21 libri pubblicati compongono una serie di storie divertenti che, cosa assai rara, fanno ridere grandi e piccini. Ciascuno dei suoi libri ci porta in quel labirinto di malafede che per Philippe è sempre stato il terreno comune dell'umanità. Con candore e tenerezza, i suoi eroi affrontano avventure grandiosamente pianificate, che finiscono sempre con uno scoppio di risate. Era un maestro nell'arte di combinare immagini e parole. Non illustrava, raccontava storie con parole e immagini. Solo insieme, completandosi a vicenda, hanno senso e ci fanno ridere. «Che talento, eh?» ha esclamato quando è venuto a presentarci i suoi progetti. Era autoironico, ovviamente. Ora siamo tutti d'accordo. Filippo ha fatto ridere prima noi, poi ha fatto ridere i suoi lettori, bambini e genitori. Prima in Francia, poi nel mondo. E sì, è triste. Non ci saranno più nuovi libri di Philippe Corentin. Ma i suoi libri restano e continueranno a farci ridere. Avete ascoltato la seconda stagione di Pezzettini, Pezzettini d'autore. Avventure, passioni e curiosità di chi dà vita ai vostri personaggi preferiti. Voce di Martina Folena, letture di Alfonso Cuccurullo, testi di Guia Cortassa. Un podcast di Baba Libri.